Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Stavo pensando prima che quando avevamo scelto questo titolo, non sapevo che festival c'era il professor Di Freddi, spero che non abbia da ridire sul fatto che due non è un numero troppo grande, ma non era in senso matematico, se qui. Niente, una riflessione un po' sul momento che stiamo vivendo e mi piaceva farlo utilizzando una storia, una metafora antica, una metafora nata dalla mente di un arguto irlandese, Jonathan Swift, che nel Settecento scrive uno dei libri più celebri forse della storia della letteratura, che sono i viaggi di Gulliver. Ora Gulliver, tutti lo conoscete, è il marinaio più sfortunato della storia della navigazione, ogni volta che si imbarca più o meno naufraga. Ora, Swift era un conservatore irlandese con una scarsa fiducia nell'uomo e nella sua capacità di progresso. E proprio per questo io credo che quando inventa il personaggio di Gulliver e lo sbatte di qua e di là nei suoi naufragi, gli fa incontrare persone, esseri, animali sempre diversi e soprattutto, per quanto riguarda per esempio pensiamo ai due estremi, cioè i giganti e i lillipuziani, non a caso Swift colloca Gulliver, si dovrebbe forse dire Gulliver, ma appartengo a una generazione che diceva anche Mandake, quindi perdonate l'uso, lo colloca in una scala dimensionale nel punto centrale. Gulliver non è né il più grande né il più piccolo, ed è proprio questo che rende forse grande il personaggio di Gulliver. Gulliver non è come Robinson Crusoe che ha un venerdì da civilizzare. Gulliver si trova sempre a doversi ricontestualizzare, a specchiarsi in qualche specchio deformante. È grande coi lillipuziani, è piccolo coi giganti e tutte le volte si trova a riflettere su quanti sono i modi a cui si può guardare il mondo, a cui si può guardare la realtà e a quanto questi modi dipendano dal proprio punto di vista. Siamo in Liguria, quindi mi faceva piacere citare un altro personaggio, questa volta non di fantasia ma scrittore, cioè Italo Calvino, in un suo bellissimo racconto che si intitola Dall'opaco, anzi, D'intubagu, detto in dialetto, riflette, pensando un po' ai paesaggi della sua infanzia, seduto su una fascia, su un pendio tipico di questa regione, e sul fatto che è vero che in genere il paesaggio di chi è cresciuto in Liguria ha poca profondità, non c'è un davanti e un dietro ma c'è un alto in basso, ma soprattutto c'è un ponente e un levante. È un modo di leggere il paesaggio molto orientato su questo asse. Questo racconto dice, appunto, lui seduto su questo pendio, dice: è chiaro che per descrivere la forma del mondo la prima cosa e fissare in quale posizione mi trovo. Non dico il posto, ma il modo in cui mi trovo orientato. Perché il mondo di cui sto parlando ha questo di diverso da altri possibili mondi, che uno sa sempre dove sono il levante e il ponente. Non ci si può sbagliare qui. Quindi, ecco, perché questo passaggio così? Perché ci dà l'idea appunto di quanto sia relativo il punto di vista di costruzione del mondo. Relativo appunto perché il tema centrale di questa riflessione che parte da Gulliver è proprio un po' il relativismo culturale. Il relativismo è stato per anni considerato una conquista culturale dell'Occidente. La cultura, la società occidentale ha avuto moltissime colpe, moltissimi difetti. Se forse ha avuto un pregio è stato quello di prestare attenzione alla diversità. Non sempre con finalità proprio benevole, ma incuriosirsi dell'altro, riflettere sull'altro. E il relativismo nasce proprio da questo, dal provare a pensare che tutto ciò che è diverso non per forza deve essere sbagliato, ma può essere compreso solo all'interno di un quadro di riferimento simbolico e culturale che è proprio della cultura che l'ha prodotto. L'opposto ovviamente è l'etnocentrismo, che prevede un solo punto di vista, e qui cominciamo a entrare nella dimensione numerica. Ecco, dicevo, il relativismo, considerato una conquista dell'Occidente, da un po' di tempo viene fortemente attaccato, soprattutto in Italia. Sono sempre più frequenti i richiami, gli attacchi, ufficiali o meno, da parte del clero del Vaticano, da parte di una serie di politici che passano sotto vari nomi, da Teo Con a atei devoti. Vi cito, ecco, un richiamo di una nota dottrinale del 2002 scritta dal allora cardinale Josef Ratzinger, in cui diceva: è oggi verificabile un certo relativismo culturale che offre evidenti segni di sé nella teorizzazione e difesa del pluralismo etico, che sancisce la decadenza e la dissoluzione della ragione e dei principi della legge morale naturale. A seguito di questa tendenza non è inusuale, purtroppo, riscontrare in dichiarazioni pubbliche affermazioni in cui si sostiene che tale pluralismo etico è la condizione per la democrazia. Ora, questo passaggio è significativo per una serie di termini. Naturale, un termine che sentiamo sempre più ripetere: famiglia naturale, condizione naturale. E dobbiamo riflettere molto sulle parole, sulle retoriche. Pensate che quando noi diamo la cittadinanza italiana a uno straniero diciamo naturalizzare, come se fosse naturale avere una nazionalità, cioè è nato prima l'uomo delle nazioni e non viceversa. L'altro è accusare il relativismo proprio, e di conseguenza questo pluralismo, dicendo che pensa di essere la condizione fondamentale della democrazia. Ecco, altro tema su cui ancora riflettere. Beh, innanzitutto la democrazia, e non lo dico solo io, anzi, lo dico io, lo dice per esempio un illustre giurista come Gustavo Zagrebelsky, il quale afferma molto perentoriamente: o è relativista o non è. Non può non essere relativista. La democrazia deve saper contenere al proprio interno la diversità e accettarla e tutelarla. La tutela delle minoranze è una delle conquiste di una democrazia. Ecco, e qui entriamo appunto in una serie di paradossi, perché ecco, l'opposto del relativismo, cioè l'etnocentrismo, il punto di vista unico e assoluto, è universale, è antidemocratico per forza, perché non tiene conto della differenza e siamo sempre all'uno, ci fermiamo sempre a questo numero. E pensando agli eventi degli ultimi anni, quelli più pressanti, quelli che hanno occupato più spazio nei media, pensiamo appunto anche ai nuovi fondamentalismi di vario genere che sempre di più si pongono come punti di riferimento per molte persone in tutte le parti del pianeta, e dobbiamo pensare che ogni fondamentalismo è per forza universalista. Qualunque fondamentalista non può che pensare che l'unica forma di pensiero, di lettura del mondo, è la sua e che pertanto va imposta in qualunque modo. E quello che è curioso appunto è vedere che oggi ci troviamo addirittura ancora di fronte a un altro paradosso, ed è il paradosso del fondamentalismo democratico. La democrazia è, dicevo, assolutamente antifondamentalista, ma la stessa democrazia mostra al suo interno dei paradossi. Uno è chiamato dai politologi, per esempio, il paradosso algerino, quando nel 91-92 elezioni democratiche portarono alle elezioni democraticamente il partito islamico, poi detronizzato con un colpo di Stato, e sono gli eventi che hanno dato il via a quella tragica stagione di violenze che purtroppo tutti ricordiamo. La stessa democrazia ha portato, non dimentichiamo, le elezioni a Adolf Hitler, che ha preso il potere democraticamente. Allora, questo è già uno dei problemi che la democrazia, purtroppo, ha. Forse tra le tante definizioni di democrazia vale ancora quella che diede Winston Churchill, dicendo che un sistema marcio corrotto non funziona, ma trovatemene uno migliore. E non era male. Ma quello che, diciamo, qui occorre riflettere è che oggi la democrazia viene, il concetto di democrazia viene spostato su un piano dogmatico. Oggi la democrazia diventa l'unica forma di governo possibile, la democrazia viene pensata come un'esclusiva dell'Occidente e pertanto giusta, e avendo tutti questi pregi non si può che esportarla. E lo vediamo, l'abbiamo visto purtroppo negli ultimi tempi. Ecco, questo è il paradosso, perché quando cominciamo a far diventare la democrazia un dogma, abbiamo tradito la democrazia. La democrazia deve essere un processo continuo. Come dice ancora Zagrebelsky, la democrazia è filologia e non misologia. La democrazia vuole la parola, vuole il dibattito, non ha paura del dibattito, con tutte le contraddizioni che si porta dentro. Il pensarlo come un dato assoluto è quanto mai fuorviante. Lo si porta di nuovo su un altro piano, che è il tradimento stesso della democrazia. Un celebre storico dell'antichità, come Luciano Canfora, ha scritto delle pagine bellissime, anche ironiche, sull'idea di democrazia, per esempio quando racconta come nel preambolo della Costituzione europea si citi a modello democrazia quella ateniese, e lo stesso Canfora ci dice che ad Atene per uno libero ce n'erano sei schiavi. Che Pericle, che viene citato a modello, diceva c'è libertà nonostante la democrazia, e che la democrazia ha considerato peraltro la degenerazione del potere da filosofi come Platone e da altri. Quindi attenzione a far diventare un concetto che dovrebbe fare riferimento a un processo. La democrazia dovrebbe essere un processo, un modo per diventare, invece a un dato assoluto. Anche perché sia, dicevo, da un lato ecco questa certezza che la democrazia porta a un regime democratico viene smentita da alcuni eventi storici, appunto l'Algeria, Hitler, Hamas, Ahmadinejad, e potremmo citarne molti altri. Ma possiamo anche andare a vedere altri casi di rappresentanza. La più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti, ha un presidente che viene eletto su una base di circa il 32-34% di elettori, di votanti, il che vuol dire che con il 17% della popolazione si può essere eletti presidenti della più grande democrazia del mondo. Senza contare l'influenza e il potere dei media, come ebbe a dire George Bernard Shaw, che gli inglesi sono liberi di fare tutto ciò che i media dicono loro che possono fare. Ma anche l'idea che la democrazia sia l'unica forma di partecipazione, di governo partecipato, è un altro punto di vista etnocentrico dell'Occidente. In un bellissimo libretto, il premio Nobel per l'economia, Amartya Sen, il libretto intitolato La democrazia degli altri, ci illustra in un excursus storico-etnografico, va nel passato ma anche nel presente, come ci siano altre forme di governo non basate su un processo elettorale come quello democratico. Parla dell'India antica, di alcune popolazioni africane, l'altro non stiamo raccontando tutti gli esempi, in cui avviene, c'è una reale partecipazione alla decisione pubblica. E questo dovrebbe essere democrazia. Allora, attenzione ad arrogarci ancora una volta il diritto a essere gli unici democratici, di essere i fondatori, i padri della democrazia, e soprattutto di pensare che sia l'unico sistema grazie al quale la gente può partecipare alle decisioni. Su questo, lo dico anche per un po' per ironizzare, vorrei citare delle parole di un personaggio così compianto non c'entra col mondo della cultura, forse, anche se non come esponente ufficiale, ma parlo di Giorgio Gaber, che in un monologo proprio sulla democrazia concludeva con questa frase: dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che scegli una coalizione, che scegli un candidato che tu non sai chi è, e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni, e che se lo incontri ti dice, giustamente, lei non sa chi sono io. Ecco, questa è la... Cioè, questa è una battuta ironica, ma coglie il fatto. Ora, con questo non è che lungi da me essere un apologo della non democrazia, c'è molto di peggio. Non è. E qui entra il dibattito, perché quell'accusa che si fa ai relativisti, no, è quello dell'essere sempre al contrario, del di voler distruggere i valori. No. Ecco. L'atteggiamento relativista non è quello di essere contro la democrazia perché la democrazia ha questi problemi, semplicemente di imparare a pensare che non è l'unico dei modelli, non è né migliore né peggiore, è uno, funziona e forse meglio di altri, forse peggio per alcuni, ma non arroghiamoci il diritto. Riprendendo con le parole prima dell'attuale pontefice, ma non solo sue, non vorrei far sembrare un attacco personale. Abbiamo detto come spesso nella retorica attuale politica delle élite religiose ritorni il richiamo alla natura, al naturale. Il dibattito sulla famiglia naturale, spesso si sente parlare di diritto naturale. Ecco, anche qua fermiamoci a riflettere. Quando intendiamo naturale, cosa vuol dire? Vuol dire che ci viene dato per la Chiesa, chiaramente, da Dio, cioè dalla natura. Pensiamo al diritto. Quale diritto abbiamo noi dalla natura? Che diritti ci ha dato la natura? Riflettiamoci. Chi ci ha dato dei diritti, non ce li ha dati, ce li nega, ce ne dà alcuni e non altri? Ce li dà uno Stato-Nazione. Se abbiamo dei diritti o non li abbiamo, dipende dal nostro essere cittadini di uno Stato, di avere un passaporto. Chi non ce l'ha è senza diritti. E potremmo, oggi la storia attuale ci mostra quotidianamente individui che non hanno diritti perché nulla hanno se non quella che Benjamin chiamava la loro nuda vita, cioè il non appartenere a nessuna cittadinanza. Non avere un passaporto vuol dire non avere diritti. Guardate che anche questo è un tema su cui occorre riflettere. Si fa un gran parlare giustamente dei diritti dell'uomo. Chi non sottoscriverebbe la Carta dei diritti dell'uomo? Ma quali diritti abbiamo in quanto uomini? Nessuno ce li garantisce i diritti. Se ce l'abbiamo, ce l'abbiamo in quanto cittadini. Un conservatore, se volete, molto cinico, ma anche molto lucido, come Joseph de Maistre nel 1700 diceva: io non conosco uomini, conosco francesi, inglesi, tedeschi, italiani. È brutta, dura, non ci piace, ma è così. Il diritto non ci viene dalla natura, è il prodotto di una lunga, faticosa costruzione, a volte in positivo, a volte negativo, a volte viene distrutto ciò che viene realizzato, così come la democrazia, così come qualunque altra forma di regole che gli uomini sono dati. L'uomo non è democratico per natura. Diventa con gran fatica, gran lavoro. La natura non concede diritti né li nega. Semplicemente ci dà la possibilità di concederli o negarli a seconda del sistema che abbiamo pensato. Possiamo parlare di famiglia. Famiglia naturale. Se la famiglia fosse un elemento della natura, ne avremmo un solo tipo, forse. Però la famiglia è forse l'elemento più interessante e anche più utile per comparare le varie società umane. Gli antropologi si sono costruiti sugli studi di parentela, no? Ricordo che all'Università di Torino circolava una battuta per cui i filosofi si occupano di Dio, gli psicologi dell'io e gli antropologi dello zio. Ed era una battuta volutamente sarcastica, ma coglieva in pieno il problema, perché lo zio è una persona fondamentale negli studi antropologici. Ecco, tutte le società umane hanno organizzato la parentela, perché in natura non c'è parentela, non c'è famiglia. L'unico legame biologico, se volete, è quello madre-figlio, con un contributo del padre, ma basterebbe, ma attenzione, per riprodursi non c'è bisogno di costruire la famiglia. Si può fare anche senza. E allora perché tutti si sono scervellati a costruire meccanismi più o meno complessi di parenti acquisiti, affini, società patrilineari, matrilineari, poliandriche, poligamiche e tutto questo? Perché c'è un'esigenza. Intanto, l'uomo è un animale incompleto, non funziona. Siamo l'unico animale che così com'è non funziona. Tutti gli animali sono specializzati. Se un orso polare ha la pelliccia per vivere in climi artici, un dromedario ha la gobba per sopportare le marce del deserto, l'uomo così com'è non funziona. Siamo l'unico essere che è incompleto e deve riempire questo vuoto, e può farlo con la cultura. Ma la cultura richiede molto tempo per essere appreso. Qualunque cucciolo dopo poche settimane o se un mese è in grado di fare tutto quello che deve fare nella sua vita di animale. Noi, hai voglia prima che impariamo. E proprio questa necessità di prolungare fa sì che bisogna strutturare dei rapporti. In quali modi? Molti modi. Molti modi, e ce lo dimostra l'inventario etnografico con cui appunto gli antropologi hanno contribuito molto a realizzare, con gli studi, la terminologia di parentela, è un campo affascinante perché ci fa vedere come a un problema uguale gli uomini hanno risposto in modo diverso. E chi può dire che un modello di famiglia funzioni meglio dell'altro? Visto che l'umanità esiste con queste diversità da migliaia, se non di milioni d'anni, possiamo tranquillamente accettare la diversità. Il che non vuol dire, ancora una volta ribadisco questo atteggiamento, non vuol dire che accettare la diversità significhi rigettare la nostra. Non per forza, io posso comprendere la poligamia, non per forza devo accettare la poligamia. È qui che sta la differenza del ragionamento. La differenza che c'è tra un antirelativista, e se non poi l'estremismo dell'antirelativismo è il fanatismo, il dogmatismo, il fondamentalismo, è un relativista, semplicemente che si può ammettere che non esista una sola soluzione a un problema, ma ce ne possono essere di più. Quindi, ancora una volta, il richiamo alla naturalezza serve a bloccare la discussione. Se una cosa è naturale, non ci si può discutere. È così. Si dice che la natura mi ha dotato di due polmoni e un fegato, non è che posso discutere molto, è così. L'umanità è dotata di due polmoni e un fegato. Ecco, spostare il centro, l'asse del dibattito sulla... Aspettiamo un attimo. Non tocchiamo più argomenti religiosi perché... diffidare sempre dall'idea della naturalezza. Quando lo si fa ci si accorge che quasi sempre ci si azzecca. Nella maggior parte dei casi ciò che noi pensiamo essere naturale in realtà è sempre frutto di costruzione. Mi rifaccio per esempio a termini, non dico usati, ma abusati nel dibattito contemporaneo politico-culturale, temi come identità, come radici, come cultura intesa come monolite unico, la difesa della purezza culturale. Sono temi di cui si sente parlare, no? L'erigere sempre più barriere, richiami alla tradizione per rafforzare l'idea di naturalezza, quando sappiamo benissimo che le tradizioni spesso sono sanamente inventate e non è importante che abbiano una profondità storica, è importante che servano le finalità attuali. Le tradizioni sono il prodotto di quello che è stato definito la filiazione inversa, sono i figli che generano i padri. Un ottimo esempio, nella sua geniale lucidità, ce l'aveva dato George Orwell nel 1984, quando descriveva il protagonista che lavorava al ministero che riscriveva la storia, per cui la storia veniva riscritta sempre per legittimare chi era al potere. È questa la tradizione. La tradizione viene costruita spesso a posteriori per rafforzare un'esigenza del presente. Allora, ancora una volta, non è naturale, è un prodotto, è un processo. Non parliamo del discorso di identità, in cui a volte viene definita come fosse un marchio, un imprinting, quando invece sappiamo quanto è il frutto di negoziazione, di continua trasformazione. Ecco, spesso ciò che noi chiamiamo naturale è il prodotto dell'abitudine. È talmente consueto fare certe cose che ci sembra che sia naturale. Poi a volte qualcuno è costretto a non poterlo più fare e ci si accorge che si cambia, si muta, ci si rimodella, se si può, non sempre si può, i rapporti di forza a volte non lo permettono. Ora, a volte mi fa piacere citare, ma è persino un po' avvilente che nel 2007 ci si trovi a dover citare, questo non sminuisce la grandezza del personaggio, ma Montaigne, che già nel 600 ci diceva in un saggio bellissimo sull'abitudine, e dice appunto che l'abitudine è in verità una maestra di scuola imperiosa e ingannatrice. Ci si manifesta con un viso furioso e tirannico, sul quale noi non siamo più liberi neppure di alzare gli occhi. La vediamo ad ogni momento forzare le regole di natura. L'abitudine, ecco, ci condiziona al punto di farci sembrare ciò che facciamo come naturale. Ecco, questo, diciamo, dibattito sulla naturalezza degli eventi ci deve far riflettere su questo, su quanto poco ci sia di naturale nell'umanità in genere. Non so dire se è un bene o un male questo, ma cosa che, per esempio, vi faccio un esempio proprio banalissimo, proprio con uno di base, ma ecco, pensiamo al corpo come naturale. Bene, il corpo naturale è quello che ci viene dato dalla natura, ma non esiste al mondo una società, una popolazione che lasci il corpo così com'è. Lo modelliamo, lo coloriamo, lo deformiamo, lo incitiamo. Credo qui ci sia David Le Breton che ha scritto delle pagine bellissime su questo, sulle incisioni, su come il corpo lo rendiamo culturale, dal taglio di capelli e delle unghie alla rasatura, alla chirurgia plastica, alle deformazioni, alle mutilazioni, al piercing, al make-up, tutto quello che volete. Cioè, anche il corpo in parte diventa culturale. Allora, ritornando un po' al nocciolo, ecco, della questione, è quale atteggiamento? Ora, il relativismo oggi viene accusato di essere una sorta di ventre molle dell'Occidente. Gli relativisti sono accusati di accettare tutti. Ecco, attenzione, perché così facendo si crea un altro travisamento, si dà vita a un altro travisamento. Non si può pensare al relativismo come a una fede. Non posso contrapporre una fede di qualunque genere al relativismo, perché il relativismo non è una fede, perché non ha dogmi. Il relativismo è un atteggiamento che si costruisce continuamente, non può avere dogmi, perché sennò perderebbe la propria essenza, come la democrazia. Ancora una volta è un processo, faticoso, che non porta sempre a risultati definitivi e a volte non porta a risultati condivisibili da tutti. Un elemento su cui è molto facile attaccare l'atteggiamento relativista: le mutilazioni genitali femminili. È uno degli elementi su cui in genere gli antirelativisti si sguazzano, perché su questo è difficile ovviamente sostenere delle posizioni. Ora, attenzione, il discorso è che essere relativisti intanto non vuol dire accettare qualunque cosa. Si può anche vedere dove tracciare una linea, ogni individuo. Se mettiamo sul piatto di bilancia la questione, per esempio, del velo femminile e quella delle mutilazioni, beh, io non mi sento di mettere sullo stesso piano. In un caso si può anche negoziare, si può arrivare ai compromessi, forse nell'altro no. Allora, attenzione a questo, vi faccio racconto un caso molto interessante raccontato da un'antropologa svedese che si chiama Unni Wickan. Lei è una studiosa di società del Marocco, in particolare studio della famiglia nel Marocco. In un suo saggio molto interessante, che si intitola non a caso Culture as a New Racism, cioè cultura come nuovo razzismo, Unni Wickan dice: mi telefona un giorno un avvocato dicendo lui sta patrocinando in tribunale in Svezia un signore marocchino accusato di aver picchiato la moglie. Lei, che studia la famiglia marocchina, potrebbe venire in tribunale a parlare di questo dicendo che in effetti in Marocco picchiare la moglie è un fatto che avviene a volte con più frequenza sicuramente che in Svezia, in questo caso costituirebbe una sorta di attenuante. Ora, da questo fatto, da questo episodio, Unni Wickan parte per un ragionamento interessantissimo, quanto mai travagliato, cioè di un'antropologa relativista, ma anche donna e cittadina svedese. Ecco, alla fine di questa riflessione che passa attraverso la suo essere cittadina, il suo essere donna, il suo essere persona e il suo essere scienziata sociale relativista, conclude con una frase molto bella: tra la cultura e i diritti ho scelto i diritti, e non è andata a testimoniare. Ecco, questo è un atteggiamento relativista che può anche portare a delle contraddizioni a volte, ed è in questo che il relativismo si distingue dalle fedi dogmatiche dei fondamentalismi. Allora, contrapporre i fondamenti delle fedi al relativismo è fuorviante, perché uno non è la negazione dell'altro. Un esempio, una frase per tutte, un esempio lampante di un atteggiamento relativista: Pier Paolo Pasolini, anni 70, sono contro l'aborto, ma sono favorevole alla sua legalizzazione. Questo è un atteggiamento relativista. Semplicemente il problema è porsi in un'ottica, dicevo, del provare a pensare che esista un qualcosa di più che la nostra semplice idea, la nostra semplice visione. A volte viene dipinto come Babele il relativismo, e forse prevede e deve tollerare un grado di incertezza e di confusione, proprio perché non può basarsi su certezze assolute, e questo è molto più faticoso. Al contrario, l'antirelativismo a volte si traduce in un eccesso culturale. Oggi ci troviamo in un'epoca in cui, è un paradosso, me ne rendo benissimo conto tutte le volte che mi capita di parlare di questo, in cui la cultura viene utilizzata come il concetto di razza veniva utilizzato nel secolo scorso. Si fa un gran parlare di cultura, oggi cultura. Nel secolo scorso il concetto di razza si basava su un fondamento biologico. Si diceva che la biologia ha determinato diversi gruppi umani e a ogni gruppo umano venivano attribuite determinate caratteristiche culturali. Ovviamente poi i gruppi umani venivano, le razze, come si chiama allora, venivano messe su una scala gerarchica di tipo più o meno evoluzionista, in cui nel punto più alto in genere c'eravamo sempre noi. Ecco, la genetica, la scienza moderna ha dimostrato come non si possa classificare su una base scientificamente accettabile, diciamo di tipo genetico, tipo biologico, non si possano classificare i gruppi umani omogenei. Il tasso di variabilità genetica in ognuno di noi è tale da non poterci accomunare in una categoria assoluta. Non solo, la genetica più recente, pensiamo agli studi di Cavalli Sforza, un italiano, un nome per tutti, ha dimostrato addirittura capovolto il paradigma. Non era la biologia a determinare la cultura, l'attitudine come si pensava allora, ma spesso è la cultura a determinare la biologia. Il fatto che statisticamente, percentualmente, il partner di matrimonio sia della stessa lingua, spesso della stessa religione, beh, questo fa sì che la circolazione genetica venga all'interno di pool culturalmente omogenee. Quindi, semmai, è il contrario. Ora, reso inutilizzabile da un punto di vista scientifico il concetto di razza, non da un punto di vista del dibattito che qui viene utilizzato ampiamente, lo si è sostituito con il termine cultura, ma lo si utilizza allo stesso modo. L'immagine che viene proposta delle culture è di nuovo di un insieme chiuso, determinato dalla cosa, dall'origine, dalla nascita, naturale. Alla cultura si associa l'identità. Torniamo ancora una volta all'immagine della purezza. E quando pensiamo alla purezza ci dovrebbero venire i capelli dritti, e sappiamo che cosa è arrivato, l'enfatizzazione della purezza, non molti decenni fa. Non a caso, qua comincio un po' a citare protagonista forse di questa giornata, visto che il titolo è dovuto a lui, lo scrittore israeliano Amos Oz, autore di un libretto molto piccolo e geniale che si chiama proprio Contro il fanatismo. Lui, scrittore israeliano, che vive una condizione in cui, con cui ha a che fare quotidianamente i conti con fanatismi. Ecco, lui dice, per esempio, e che c'è la sinagoga che ho citato. Ecco, Amos Oz in questo libro, in cui sono in realtà è tratto da sue lezioni tutte a Tubingen, dice con ironia: conosco bene quei vegetariani capaci di mangiarti vivo per aver ordinato una bistecca, conosco quei pacifisti, alcuni miei colleghi del movimento per la pace in Israele, capaci di spararmi in testa solo perché ho spiccato una strategia levemente diversa per il processo di pace con i palestinesi. Penso che il fanatismo si annidi immancabilmente nella rettitudine inflessibile, piaga di molti secoli. Frase bellissima, detto da uno che appunto li conosce sulla propria pelle, li vive sulla propria pelle questi fondamentalismi, no? Ecco, secondo un grande filosofo e matematico, Charles Peirce, ci sono tre cose che noi non possiamo mai sperare di raggiungere: certezza assoluta, esattezza assoluta, università assoluta. Ecco, quello che colpisce invece è che oggi, che viviamo in un mondo di estremizzazione culturale e di ogni genere, non solo religioso ma di ogni genere, ecco, nessuno di questi obiettivi sembra raggiungibile dagli antirelativisti più militanti. Tutti pensano di avere la certezza assoluta, la verità assoluta e l'universalità assoluta. Se non ce l'hanno, cercano di ottenerlo, cioè o eliminando i diversi o facendoli diventare come loro. Vorrei citare pochi versi di una poesia. Sia lode al dubbio, vi consiglio, salutate serenamente con rispetto chi come moneta infida pesa la vostra parola. Tu che sei una guida, non dimenticare che tale sei perché hai dubitato delle guide e dunque a chi è guidato permetti il dubbio. Sono parole di Bertolt Brecht, scritte nei primi anni 30, quando cominciava ad aleggiare quel triste evento, che i neri fumi che, del nazismo, e quando l'imbianchino, come lo chiamava Bertolt Brecht, Hitler, prometteva certezze. Ecco, Brecht con la sua sensibilità, la sua capacità, ha sentito la minaccia prima che arrivasse. Questa poesia è scritta prima ancora dell'avvento di Hitler. Ecco, l'esaltazione del dubbio. E questo, forse l'elemento centrale dell'atteggiamento relativista. C'è un accostamento che può sembrare profano, ma nel 1964 in una canzone di protesta Bob Dylan cantava you don't need the weatherman to know which way the wind blows, cioè non hai bisogno delle previsioni, l'uomo delle previsioni per sapere da che parte soffia il vento. È una frase che era diventata una sorta di slogan di una generazione che aveva dubitato delle proprie guide, in qualche modo. Ecco, se c'è una cosa che distingue i relativisti dai loro nemici, non è né l'apatia etica e nemmeno quello che a volte viene un po' così descritto, una sorta di facile entusiasmo per la diversità, è il dubbio. È una pratica difficile. E io credo che l'accettazione del dubbio non è un segno di debolezza da parte di chi lo pratica, ma è un segno della consapevolezza del proprio limite. Ed è da questa consapevolezza che può nascere la tolleranza. Il dubbio è una spinta inesorabile alla ricerca, all'andare sempre avanti, a non fermarsi alla certezza. È difficile, è faticoso. Dubitare costa fatica, è molto più semplice accettare facili slogan, non a caso. La retorica politica è per natura semplificatrice, si rifà sempre più a slogan minimali, a una distinzione che è il bianco e il nero, il bene e il male, il buono e il cattivo. Se pensiamo per esempio all'utilizzo della metafora dello scontro di civiltà costruito sul libro di Samuel Huntington, in cui appunto si divide in schematismi rigidi, incoerenti, l'umanità, ecco, ancora una volta siamo alla semplificazione, il bene e il male, il naturale e l'innaturale. Ecco, dubitare consente di avere più possibilità. L'antirelativismo non permette varianti, non ti dà più di una possibilità. Ed è qui, appunto, che Amos Oz, in un passaggio di questo suo bellissimo intervento, dice: il fanatico riesce a contare fino a uno, perché due è un'entità troppo grande per lui. E a queste sue parole gli fa eco proprio Yehuda Amichai, un poeta suo connazionale, suo amico, che dice: dove siamo integerrimi non cresce nessun fiore. Una frase bellissima, proprio da parte di chi vive una situazione drammatica, no? E ancora Oz ci dice: il seme del fanatismo si annida nella rettitudine inflessibile, piaga di molti secoli, appunto dicevo prima. Viene in mente questa battuta, le famose parole di una vecchia canzone di un vecchio anarchico come Georges Brassens, quando cantava: moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta. Ecco, oggi ci troviamo appunto sempre di più a gente che non riesce a contare fino a due, a un proliferare di pensieri unici. Ricordo che anni addietro si aveva paura del pensiero unico, quello unificante, omogeneizzante, inglobante. Oggi siamo in un proliferare di punti di vista unici, di pensieri. Chiunque vuole essere l'unico e vuole imporlo. E questo viene ancora più enfatizzato da questo schema dello scontro di civiltà, reso quanto mai attuale e facile da spendere dall'11 settembre in poi. A quel punto sembrava così evidente, George Bush nel primo discorso pronunciò il termine, poi subito cancellato, ma di crusade, crociata, e l'immagine, lo scenario era di nuovo di un occidente sedicente cristiano contro un mondo arabo che a quel punto doveva per forza essere appiattito su posizioni fino al Qaeda. Ecco, attenzione, perché la lettura, dicevo, il paradosso di cui parlavo prima è che gli antropologi sul concetto di cultura e sulla diversità ci hanno campato, e da antropologi trovarsi a dire attenzione all'enfatizzazione del valore della cultura. Oggi sembra che tutti gli scontri siano dovuti alla diversità culturale. È un facile modo per nascondere cause di tipo socio-politico economico. Troppo facile dire che perché Tutsi e Hutu hanno convissuto per centinaia d'anni e da un giorno all'altro si sono messi a massacrarsi perché hanno di etnia diversa. Se vogliamo credere a queste favole, facciamo, ma è un modo molto facile per camuffare. Lo scontro di civiltà è un altro slogan facile, è stato evocato per l'11 settembre, è stato evocato per gli attentati di Londra, per l'attentato di Madrid. Non dimentichiamo che qui in Italia 27 anni fa abbiamo avuto un attentato a Bologna e non avevamo bisogno dello scontro di civiltà. Non ci sono civiltà che hanno l'esclusiva della violenza o della non violenza. Purtroppo è una qualità distribuita abbastanza equamente. Vorrei concludere ritornando al nostro Gulliver, che abbiamo un po' abbandonato su qualcuna delle sue isole, e del perché del fascino della metafora di Gulliver ancora oggi, perché Gulliver è un viaggiatore. È un viaggiatore acuto e modesto e umile, che si confronta continuamente e diventa relativista, perché il viaggio a volte costringe ad abbandonare il proprio punto di vista. In un passaggio molto bello Seneca diceva, rivolgendosi a un barcaiolo, dice: quando porti qualcuno con te sulla barca per un viaggio, assicurati che non si porti con sé. Se si porta con sé nel viaggio non tornerà un uomo migliore. Ecco, non portarsi con sé vuol dire non essere etnocentrici, non pensare fino a uno. Camus, altro scrittore viaggiatore, diceva: se hai vissuto in giro hai perduto quel senso dell'assolutezza e della sanità delle abitudini dei tuoi compatrioti che una volta ti rendeva felice in mezzo a loro. Hai visto che esistono moltissime patrie nel mondo e che ciascuna di esse è piena di persone eccellenti per le quali la peculiarità locali sono la sola cosa che non è più o meno barbara. Lo diceva già Montaigne: non ritengo che non vi è nulla di barbaro e di selvaggio in quelle popolazioni. In realtà è che ognuno definisce barbarie quello che non è nei suoi usi. E ancora un altro viaggiatore, un uomo di frontiera, Claudio Magris, nato vissuto a Trieste, lo conosce bene, ci dice: viaggiare non vuol dire soltanto andare dall'altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere sempre pure dall'altra parte. Ecco, il provare a essere altri qualche volta. E concludo davvero queste con parole di un personaggio del secolo scorso, fa sempre effetto dire il secolo scorso, perché poi sono 7-8 anni fa, Amadou Ampateba, un grande, non so definirlo scrittore poco, antropologo, etnologo, tradizionalista, filosofo del Mali. Amadou Ampateba, un personaggio di lui musulmano, credente, di una capacità di tolleranza incredibile. Lui nel 66 andò a pregare sul Monte Sina insieme a un prete e a un rabbino, lui musulmano, e quando scese dopo questa preghiera chi gli chiedeva cosa voleva dire pregare insieme a esponenti di altre due religioni, spesso in conflitto tra loro, usò una metafora molto bella, dicendo che in fondo le tre religioni sono un po' come i figli della famiglia poligamica. Il padre è lo stesso, ma ogni madre lo alleva a modo suo. Ed è una bellissima metafora. Ecco, Amadouan Pateba, nelle sue molteplici attività, è stato anche un grandissimo romanziere. Uno di questi romanzi, in cui c'è sempre una forte vena autobiografica, che si chiama in italiano L'interprete briccone, racconta la storia di un personaggio che si chiama Van Grain, che fa l'interprete per i coloni francesi e quindi diventa una sorta di aiuto del potere coloniale. In realtà Van Grain è uno che si prende gioco tanto dei francesi, tanto dei suoi compatrioti, dei suoi connazionali. È un imbroglione Van Grain, un simpatico imbroglione che si prende gioco di tutti, molto astuto. Ecco, c'è un passaggio, volevo leggerlo per concludere perché ci dà l'idea di come a volte noi leggiamo le cose dal punto di vista dell'uno. Il dialogo, siamo in piena epoca coloniale, Van Grain parla con il capitano francese, che è il suo capo, no? E Van Grain dice, un giorno mia madre mi ha detto, mostrandomi un seno che stringeva nella mano destra, figlio mio, la vita è una città da cui nessuno esce vivo. Aver paura della morte è quindi un'inutile viltà. Perciò, libera il tuo animo dalla paura di morire. Sii virile davanti al pericolo e fedele alla parola data. Rispetta i vecchi, fai del bene ai poveri, anche a costo di strappare ai ricchi le loro ricchezze. Il capitano gli risponde, tua madre sarebbe stata una buona cristiana, Van Grain. Mia madre è stata una buona animista, comandante. Grazie.